Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.
Cari ascoltatori, care ascoltatrici, oggi parleremo di terre dell'Ambrusco. L'Ambrusco, sapete, è un vitigno importante che caratterizza il territorio, buona parte del territorio emiliano della nostra regione e soprattutto il territorio di pianura. Quindi parleremo dei suoli di pianura, come si sono formati e come influenzano anche la crescita dei vitigni legati all'Ambrusco, che poi Marisa Fontana approfondirà dal punto di vista proprio vitigno. Abbiamo due terre principali, le terre che sono vicino ai corsi d'acqua, che sono di medio impasto, ben drenate, sono le terre più fertili della nostra pianura, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, e le terre invece che sono un po' più lontano dai corsi d'acqua, che sono fortemente argillose, anche col 50-60% d'argilla, e che sono tutte terre che sono state bonificate dall'epoca romana fino al secolo scorso dagli scariolanti per poter essere coltivate. Queste terre caratterizzano proprio la pianura che si è formata dai fiumi appenninici, che praticamente quando avevano esondazioni molto forti scaricavano insieme all'acqua anche materiali terrosi vicino al corso d'acqua, quelli più pesanti, quindi prima le sabbie, che sono la dimensione più grossa e più pesante, poi man mano allontanandosi dall'alveo i limi e allontanandosi ancora più lontano le argille. Ecco perché troviamo vicino ai corsi d'acqua terreni più sabbiosi, più limosi, e più lontano dei suoli più argillosi. Questa è una caratteristica tipica della pianura emiliano-romagnola, diversa anche dalla Lombardia e dal Veneto e dal Piemonte, che sono invece caratterizzate dai depositi fluvio-glaciali. Quindi anche questa è un'impronta d'identità dei prodotti della pianura emiliano-romagnola, legata appunto ai depositi dell'Appennino. L'Ambrusco in queste terre risponde, in queste due terre, con potenzialità di crescita diverse, ad esempio nelle terre fortemente argillose, che hanno momenti in estate di forte siccità proprio perché l'argilla non cede facilmente l'acqua, d'estate quella poca acqua che ha la trattiene al suo interno. Inoltre questi suoli hanno la caratteristica di fare delle crepe molto larghe, anche qualche centimetro, profonde anche 80 centimetri, che creano delle vie di evapotraspirazione particolari, quindi vi potete immaginare l'aridità che c'è d'estate. In questi suoli il vigore vegetativo è meno forte, cioè la pianta fa meno verde e punta più le sue risorse sul frutto, in questo caso sull'uva, che spesso ottiene dei gradi Brix effettivamente più elevati rispetto invece alle terre che sono più sciolte, più limose, sono anche più fresche, l'acqua negli strati profondi che si trovano tra 1,5 metri e 3 metri scorre, quindi si trovano anche delle faldine superficiali che possono essere una risorsa idrica soprattutto nel periodo primaverile, importante per le piante, e che facilitano quindi la crescita, il verde, le foglie della vite. Proprio per questo qui i vitivinicoltori devono intervenire con delle potature adeguate per contenere il verde e per favorire la crescita appunto dell'uva. Questo che vi ho detto sono quindi degli esempi anche per farvi capire a cosa serve lo studio dei suoli, serve anche a dare delle indicazioni sulla gestione agronomica per ottenere dei prodotti di qualità. A questo punto lasciamo la parola a Marisa Fontana, che approfondisce sui vari tipi di vitigno di Lambruschi che abbiamo in Emilia Romagna.
Vieni qua che potrai galleggiare a due dita soltanto dal fondo, ma se ti mancherà l'aria ti che prima e dopo il sogno c'è la vita da vivere, vivere all'Ambrusco e popcorn e via sopravvivere.
Cari radioascoltatori e cara Carla, vi devo dire che purtroppo oggi non potremo esaurire tutti i lambruschi. I lambruschi sono veramente molti, anche se in genere si parla di vino lambrusco, i vitigni che vanno a comporre questo vino possono essere veramente i più variegati. Ci concentriamo però magari su quelli un po' più tipici della zona della Bassa Modenese, tipo il Sorbara o il Salamino, che sono un po' quelli più tipici delle terre della Bassa di cui ha parlato Carla prima. Per quanto riguarda il lambrusco, vi propongo subito una frase del Franchino che ho preso da un suo volume, che diceva che il vino lambrusco è celebrato fin dai tempi più antichi avendo goduto sempre buona rinomanza per le particolari caratteristiche che lo contraddistinguono da tutti gli altri vini della regione. Costituisce il vino veramente tipico ed inconfondibile della provincia di Modena, dove si produce nella quasi totalità con metodi assai perfezionati, particolarmente nelle 18 cantine sociali modenesi, le quali costituiscono il gruppo tecnicamente ed economicamente più importante di tutte le cantine sociali d'Italia, giacché da sole vinificano annualmente circa 500.000 quintali d'uva. Era il 1939 ed era veramente già una realtà quella del Lambrusco, economicamente veramente molto importante, ed è man mano cresciuta, tanto che appunto oggi il Lambrusco a livello mondiale è uno dei vini più conosciuti ed è uno dei vini più esportati dall'Italia verso il resto del mondo. Devo dire che nella Bassa Modenese ci sono alcuni paesi che sono particolarmente attenti alla loro viticoltura, e vi porto ad esempio il comune di Buonporto, che recentemente ha realizzato il suo nuovo piano regolatore seguendo proprio le linee guida delle città del vino. Piano regolatore quindi che mira al rispetto di quelle che sono le aree viticole più vocate. Quindi nel piano regolatore del Comune di Buonporto sono state individuate le aree vocate al Lambrusco, e quella zona, i Lambruschi sono ovviamente il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Praticamente tutto il resto ruota intorno a questa peculiarità del territorio, quindi la viticoltura. Il Lambrusco di Salamino è il Lambrusco più colorato, un po' più corposo, e viene in genere frammisto al Lambrusco di Sorbara perché il Lambrusco di Sorbara ha un difettuccio fiorale per cui non allega particolarmente bene, è spesso acinellato, per cui il Lambrusco Salamino veniva tradizionalmente, e ancora oggi appunto vengono fatti vigneti misti con Lambrusco Salamino, che aiuta il Lambrusco di Sorbara nella sua impollinazione. Ma il vino di Sorbara, esclusivamente di Sorbara, è veramente qualcosa di eccezionale. C'è stato un periodo in cui andavano molto di più vini rossi colorati, per cui se sono privilegiate quelle varietà di Lambrusco sono particolarmente colorate. In realtà oggi si è ritornati un po' indietro, si è ritornati al Lambrusco di Sorbara, non troppo colorato, magari anche nella versione rosé, che è veramente, secondo, io sono un po' di parte, però devo dire che secondo me è il Lambrusco più bello, più buono e più profumato che ci sia. Giorgio Giusti scrisse un volumetto che chiamò Rosso Urbino Profumo di Viola, proprio in onore del Lambrusco per eccellenza, che è appunto il Lambrusco di Sorbara. Volevo riportarvi una frase di Piero De Crescenzi per dire quanto da sempre il Lambrusco si sposi bene con le carni di maiale. Infatti diceva Piero De Crescenzi nel 1300 che la carne di maiale senza vino è peggio di quella di pecora, mentre se viene accompagnata al vino è al tempo stesso cibo e medicina, e i modenesi la sanno lunga. Altro che Lambrusco e popcorn, come dice il nostro amatissimo Ligabue. Arrivederci alla prossima puntata. Magari ne troveremo un'altra per parlare ancora di Lambruschi.
Terra Terra su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.